Questa sera sono previste delle domande e risposte sull'addestramento della mente, come introduzione a un ritiro che comincerà presto sull'addestramento della mente. Rinpoche risponderà a delle domande sull'addestramento della mente. Rinpoche, potreste parlare del senso di Lojong, la parola Lojong? In questo termine Lojong c'è lo che significa mente, qui mente significa tutta la nostra psiche, i pensieri, le emozioni, le reazioni, e anche il modo in cui vediamo le cose, sostanzialmente tutte le nostre esperienze, quindi è la mente in un senso molto largo. E Jong significa addestrarsi, esercizio, addestramento significa che il modo in cui noi sperimentiamo, percepiamo, il modo in cui siamo, il modo di concepire tutte le cose può trasformarsi, possiamo cambiare e possiamo passare da un aspetto negativo di tutte queste cose quando sono vissute nel disordine, quando siamo confusi, quando non siamo felici e negativi, tutti questi elementi della nostra mente possono trasformarsi in qualcosa di più positivo, più gioioso, più compassionevole. Quindi il senso, il fondo di questo termine è la possibilità di trasformarsi, di cambiare. Di fatto abbiamo bisogno di trasformarci per divenire più compassionevoli, più risvegliati, e c'è un modo di fare. Il principio è che più c'è compassione e saggezza, meno ci saranno emozioni e tendenze negative, meno ci sarà ignoranza. Così il senso di questo addestramento è di ridurre la negatività, l'ignoranza, per permettere naturalmente alla compassione e alla saggezza di emergere. È l'idea generale di Lojong. Quando si prova della compassione per delle persone care, si può sentire della sofferenza che è più forte di quella che vivono queste persone. Come gestire questa emozione quando si ha questa compassione, che quando si ha questa compassione può scatenare questa sofferenza? In generale, desideriamo tutti la felicità. Nessuno desidera soffrire, nessuno desidera la sofferenza. È molto comune trovare questo atteggiamento che si esprima in modo esplicito. C'è anche, è una realtà. C'è anche molta sofferenza nel mondo, intorno a noi. C'è anche molta sofferenza personale in ognuno di noi. La buona comprensione della compassione è che questo problema è presente, è la realtà, la sofferenza è reale e che si abbia della compassione o che non la si abbia non cambia niente rispetto al fatto che la sofferenza è presente, ma la vera compassione non consiste nel soffrire, consiste nella motivazione, nel desiderio di fare qualcosa di concreto per andare nel senso della fine di questa sofferenza, per cercare di mettere fine a questa sofferenza. La compassione non consiste nel sentire io sto soffrendo perché i miei cari stanno soffrendo. La compassione è un modo di dedicare la propria attività, la propria vita a lavorare nella direzione della fine della sofferenza altrui. Questo significa io desidero mettere fine a ciò e metto in moto ogni tipo di attività che va in questa direzione, possono essere semplicemente delle preghiere, delle azioni reali o semplicemente degli addestramenti o una pratica che va in quel senso. Quindi la compassione consiste a dirsi o sentire, desidero mettere fine a ciò, desidero mettere fine alla sofferenza. Non consiste nel soffrire nello stesso modo, ma piuttosto nello sviluppare un sentimento di dono, di generosità, anche di auspicio, fare dei buoni voti, dei buoni auspici per la riduzione della sofferenza degli altri. Non è necessario sempre sentire della sofferenza quando si sente della compassione. Certo, può arrivare spesso, ma abbiamo in noi la saggezza, la comprensione profonda che ci permette di sperimentare la compassione essendo allo stesso tempo liberi da sofferenza. Alla fine del seminario Lojong, le persone che seguono questo seminario prenderanno i voti di Bodhisattva. Potete dare qualche consiglio a queste persone? Da quale stato mentale possono farlo? Penso che è una cosa buonissima e secondo me tutti dovrebbero prendere i voli di Bodhisattva, tutti quanti dovrebbero dirsi io voglio essere un Bodhisattva. Non si tratta di dirsi ah, sarò un grande Bodhisattva, ma alla nostra misura non c'è niente di falso, di erroneo nel prendere questi voti perché sostanzialmente noi desideriamo tutti trovare un modo di mettere fine alla sofferenza che sia la nostra o quella degli altri. Desideriamo tutti sostanzialmente poter essere capaci di aiutare gli altri. La cosa più importante è di provarci e di lavorare. In vista di questo fine è un voto, è un auspicio estremamente nobile, universale e positivo, è un'aspirazione essenziale e sostanzialmente è la cosa più importante, non c'è niente di più importante di questo. Quando prendiamo i voti di Bodhisattva non si dice ecco adesso sono un grande Bodhisattva, ma si dice così come i Buddha del passato si sono gradualmente addestrati a sviluppare bodhicitta tappa dopo tappa, anche io genererò la mente del risveglio, bodhicitta, poco a poco, passo dopo passo, quindi non stiamo promettendo di fare qualcosa che non siamo capaci di fare, una promessa che non saremmo capaci di tenere, ma si tratta di impegnarsi ad addestrarsi e seguire la progressione per andare verso il fine di aiutare gli altri. Quindi penso che sia una cosa estremamente positiva, buona e ragionevole. Non penso che sia un rischio prendere i voti di Bodhisattva, non si tratta di dirsi ah, mi sto impegnando in qualcosa che va oltre le mie possibilità, ma si tratta di impegnarsi alla nostra misura con una motivazione che è la nostra e che può svilupparsi. Sto facendo delle domande, ma se anche voi avete delle domande potete porle. Qual è la differenza tra un bodhisattva e un Buddha? Tutte le persone che hanno questa motivazione e che lavorano per il bene degli altri, uomini o donne che hanno quindi questa motivazione di sviluppare la mente del risveglio, bodhicitta, l'altruismo, sono chiamati bodhisattva, ci sono molti livelli di bodhisattva, si può essere principiante, avanzato, ancora più avanzato fino al livello in cui si è completamente risvegliati e a quello stadio, quello è chiamato lo stato di Buddha. Lo stato di Buddha è uno degli stati di Bodhisattva dove si è perfezionato tutte le qualità dove non c'è più niente da migliorare perché tutto è stato portato alla perfezione.
Est-ce que quelqu'un a une question particulière? Je vais revenir aux vœux de Bodhisattva.
Ritornerò sui voti di Bodhisattva.
Vis-à-vis de qui et de quoi on prend ces vœux?
Rispetto a chi si prendono questi voti? Si possono prendere i voti di Bodhisattva di fronte al proprio maestro, si possono prendere anche di fronte a una visualizzazione di Buddha e Bodhisattva, si possono prendere di fronte a una rappresentazione come un'immagine, una tanka, qualunque sia l'oggetto con il quale si prendono questi voti è possibile perché sostanzialmente riguarda la vostra motivazione personale.
Pendant le séminaire. Pendant le séminaire,
Durante il seminario
les personnes vont s'entraîner à la
le
pratique du
persone
Tonglen.
si
Est-ce que
addestreranno alla
quelqu'un
pratica di
sa
Tonglen.
pratique?
Potreste spiegare il
Oui,
termine Tonglen e questa pratica?
la pratique. Grazie.
In Tonglen la parola ton significa dare o inviare, len significa prendere, ricevere. È una pratica che è basata sul fatto di prendere, di integrare ciò che è negativo, ciò che normalmente non vogliamo, e dare al contrario quello che di solito non vogliamo perdere, tutto il positivo, quello a cui siamo attaccati. E la qualità particolare di questa pratica è che di solito è il contrario, con l'atteggiamento del nostro ego abituale di prendere tutto ciò che è buono con molto attaccamento, di avidità e di tralasciare, rigettare tutto ciò che è negativo, e la qualità di questa pratica è quella di essere confrontati direttamente a queste tendenze, perché se si guarda profondamente ci si rende conto che queste due tendenze sono la fonte di ogni tipo di problemi e di sofferenze. Quindi si tratta di comprendere che spesso si vogliono cambiare le cose, si vogliono ottenere sempre più cose buone, ma siamo confrontati con la paura, l'avversione, il fatto di riuscire, non riuscire ad ottenere quello che vogliamo. Allora, se si vuole veramente trovare un modo per ottenere una vera pace, una felicità che duri lungamente, che sia autentico e vero, è l'obiettivo di questa motivazione, di questa meditazione. Questo pomeriggio spiegavo che nella meditazione il miglior atteggiamento è che qualunque cosa appaia, se si può accettarla, integrarla e poi lasciarla partire, che sia positiva o negativa, quello è il buon atteggiamento. Quindi Tonglen consiste nel trattare direttamente, in modo frontale, diretto, confrontarsi direttamente con le tendenze più fondamentali dell'ego. Sapete, è come quando due capre si battono, è corno contro corno, è un po' la stessa cosa. In questa pratica è un po' la stessa cosa, si impara ad osare prendere ciò che normalmente non vogliamo, si osa anche lasciare, dare tutto quello a cui di solito siamo attaccati. Non si tratta di diminuire le nostre paure, le nostre negatività fuggendole, ma si cerca di liberarsi della nostra paura confrontandosi con essa e anche di più prendendola all'interno di sé. È un po' come con le vertigini o quando si ha paura di parlare in pubblico. Qual è il modo migliore per liberarsi di questo problema? È di confrontarsi con questa difficoltà. Per esempio, se siete incapaci di parlare in pubblico, avete paura, allora si tratta di farlo, di alzarsi sul pulpito e parlare. Può darsi che la prima volta non riuscite a dire niente, ma la seconda volta, la terza volta andrà meglio e poi alla fine ci riuscirete. In queste pratiche è la stessa cosa, ci si confronta con tutti i nostri problemi, che sono le fonti dei nostri problemi, della nostra sofferenza. Non solo ci si confronta, ma li si integra, e è quello in cui consiste l'addestramento, è l'aspetto principale dell'addestramento, ma c'è anche un altro aspetto, che ci si addestra anche alla compassione verso gli altri. Quindi non si tratta soltanto di se stessi, ma si tratta anche di entrare in relazione con gli altri, con ciò che ci dispiace negli altri, che impariamo ad accettare, ad integrare, quello a cui siamo attaccati, si impara a darlo agli altri. Quindi il primo punto è di lavorare con le proprie emozioni, come l'attaccamento e l'avversione, confrontandosi direttamente con esse. Il secondo punto è di lavorare con gli altri e sviluppare un sentimento di cura, di compassione, essere toccati dagli altri. E il terzo punto consiste sostanzialmente nel guarire tutte le tendenze, non solo quelle di se stessi e degli altri, e di purificare queste tendenze. Tutto ciò costituisce differenti aspetti della pratica di Tonglen. Quindi ci sono questi tre in un'unica pratica. Per esempio, se io pratico Tonglen e vedo davanti a me qualcuno che è malato e mi dico: voglio accettare la sua malattia e dargli la mia salute, in fondo resta un po' falso. Se veramente adesso avessi la malattia della persona, dicendo accetto di prendere la sua malattia e dargli la mia salute, non sarei forse più capace di fare Tonglen. Anche se non succede veramente in modo tangibile, fare questa pratica ci fa lavorare sulle nostre tendenze, sui nostri desideri o avversioni, e anche se si sa che non succede veramente in realtà, ma non è comunque facile Non è facile anche solo nell'immaginazione dare quello a cui siamo attaccati ed accettare quello che abitualmente rigettiamo. Quindi in ogni modo c'è un addestramento che si fa. D'altra parte questo addestramento ci fa generare dei buoni auspici per gli altri, è un buon inizio. Anche se so che non prenderò veramente la malattia, ciononostante desidero il più sinceramente possibile che l'altro sia libero da questa malattia e poi alla fine se ci si addestra bene, anche se si prende la malattia va bene, si acquisisce questo stato interiore e c'è un processo di purificazione della nostra mente grazie a questa pratica. Ciò detto, se siete veramente bravi in questa pratica, a volte sembra che sia possibile che funzioni in modo tangibile e reale. Quando ero piccolo, avevo solo 1 anno, sono stato molto malato e durante numerosi giorni ero molto malato, vicino alla morte. Mio padre ha chiamato Jhum Kongkhotrul di Sechen, che viveva non molto lontano, e Jhum Kongkhotrul di Sechen è venuto e appena è entrato in casa si è ammalato, è diventato rosso, blu e immediatamente io mi sono addormentato mentre ero molto agitato e invece ho dormito molto bene. La mattina quando ci siamo risvegliati lui stava bene, non era più malato e neanche io. Prima di andarsene mi ha disegnato, ha detto adesso lui è il mio monaco. Non ha detto adesso sarà un monaco di un monastero, ha detto no, adesso lui è il mio monaco, quindi sono diventato monaco a 1 anno. E quindi i miei genitori hanno pensato al fatto che aveva praticato Tonglen, ma la pratica di Tonglen era effettiva, reale, quella è ciò che mi ha salvato la vita. Le virtù così praticate sono senza appropriazione dedicate al bene di tutti i viventi nella realtà assoluta.